This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now. Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Episodio che, ma non perdiamo tempo, sigla. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Casomai non ve ne foste resi conto, realizzare un podcast non è esattamente come dirlo. Non basta essere logorroici come sottoscritto. Potrebbe analizzare dicendo che bastino un computer e un microfono. Ed è vero, effettivamente è così. Non avendo la capacità, la memoria, la dialettica e le competenze tecniche per andare in diretta o anche solo la pretesa di fare registrazione al primo tentativo senza tagli, non ho nemmeno la necessità di un mixer. Qui potrebbe aprirsi una diatriba perché effettuare tagli per alcuni può significare rendere artefatto un prodotto meno naturale. Voglio fare una doverosa precisazione. Non lo so se sto svelando un retroscena da tenere nascosto, un segreto di Pulcinella o se ho scoperto l'acqua calda, ma la piattaforma che mi consente di pubblicare questo podcast, rss.com, che dà letteralmente la possibilità a tutti di pubblicare il proprio podcast, basta infatti iscriversi come su una piattaforma social, ti viene garantito il supporto della community di creatori di cui entri a far parte e oltre a darti la possibilità in automatico di pubblicare sulle varie piattaforme di ascolto più comuni e diffuse, riceve il file senza darti regole o imposizioni di nessun genere. Il podcast non deve essere quindi realizzato senza tagli, con un certo tipo di microfono, con un certo tipo di programma, con un PC piuttosto che con un Mac, in studio o in altro luogo appositamente dedicato, opportunamente insonorizzato e con del muschio sulle pareti. Niente di tutto questo. Pablo Trincia, che per chi non lo conoscesse è un po' il padre nobile del podcast in Italia, ha detto che un buon podcast ha bisogno del suo tempo per essere scritto bene e realizzato bene. Il tempo, la risorsa più importante che abbiamo e che sì, va sfruttata al meglio, ma senza fretta. Mi è capitato spesso di sentire podcast realizzati da grandi professionisti in cui erano presenti errori, frasi ripetute, per mancanza di cura del dettaglio, un mancato riascolto o la voglia di non fare tagli. E podcast one shot pieni di, non lo so, informazioni scorrette che ricordano continuamente da quanto tempo stia andando avanti la registrazione. Come se ci fosse qualcuno che vuole che venga ricordato costantemente che il tempo è denaro. Non lo so quanto durerà questo episodio, non c'è un limite. C'era durante le registrazioni in studio, ma non era comunque un problema. Un episodio deve durare il tempo necessario, perché regolarmente capita, una volta spento il microfono, di dire «Mi sono dimenticato di dire questo!». Effettivamente un limite c'è, perché la piattaforma ti consente di caricare al massimo un file da 2 giga e su YouTube, che è diventata la piattaforma podcast unica di Google dopo la chiusura di Google Podcast, consente una durata massima dell'episodio di 2 ore, ma sono limiti facilmente aggirabili. Invece di un solo episodio ne posso tranquillamente pubblicare 2. Proprio recentemente Luca Casadei ha dedicato 2 episodi da quasi 2 ore l'uno a Mario Maccione, tornato recentemente in libertà dopo aver scontato una condanna per il suo coinvolgimento nei delitti delle cosiddette bestie di Satana di fine anni 90, primi anni 2000. Visto che l'ho citato, ne approfitto per invitarvi ad ascoltare One More Time. e voglio sottolineare la libertà e la visione di Luca nella creazione di contenuti che è unica nel panorama italiano e che gli ha dato la possibilità di dedicare più tempo a quello che per la giustizia italiana è a tutti gli effetti un assassino che a Renzo Rosso, il fondatore di Diesel, solo per fare un esempio. Non troverete una sola occasione in cui Luca citi da quanto tempo lui e il suo ospite stiano parlando. Anzi, quando è l'intervistato a pensare di dilungarsi un po' troppo, arriva sempre il suo invito a proseguire con estrema tranquillità. Tutto questo preambolo serve per dire che non sempre ho la possibilità di realizzare i contenuti che vorrei, per tempo e per mancanza di organizzazione. Mi è capitato di lavorare alla pubblicazione di un episodio con già il materiale per quello successivo che attendeva e mi è capitato di non riuscire a organizzare nessun incontro. C'è stato chi ha risposto con entusiasmo, c'è chi devo riuscire a trovare il tempo e modi per incontrare, c'è chi non ha risposto, c'è chi devo ancora invitare. Questo episodio solitario serve per ringraziarvi della fiducia e dell'ascolto e ricordare a me stesso che so fare questo mestiere e che anche da solo voglio continuare a farlo. Shoot the Runner non è concluso, avrà una sola stagione, andrà avanti senza una tempistica predeterminata finché ne sentirò la necessità, finché non sentirò che la sua energia sarà completamente esaurita, perché sono libero e non ho contratti da rispettare. Ovviamente l'altra faccia di questa libertà è che questo podcast non mi sta generando entrate. Avendo azzerato le spese derivanti dallo studio di registrazione non è un problema. La mia attività principale mi permette di mantenere me e la mia famiglia, concedendomi il tempo da dedicare a questo che è un vero e proprio diletto. Sono un dilettante, proprio come chi corre. C'è un motivo se nel libro e nel podcast parlo anche di corsa. Ma non basta. Recentemente la mia azienda mi ha dato l'opportunità di partecipare a un corso di miglioramento delle cosiddette soft skills, quelle capacità relazionali e comportamentali che caratterizzano il modo in cui ci si pone nel contesto lavorativo. In particolare il corso era focalizzato sulla comunicazione. Anche qui sto scoprendo l'acqua calda, ma sono emersi spunti davvero molto interessanti. Ascoltando la relatrice, mi sono reso conto che, per quanto la parola abbia assunto un'accezione negativa per via dei social e sostanzialmente per i guadagni che alcuni personaggi più o meno famosi hanno ottenuto e ottengono tramite essi, abitiamo in un pianeta di quasi 8 miliardi di influencers. Comunicando naturalmente, in maniera verbale, non verbale e paraverbale, comportandoci semplicemente nel modo che ci rende esseri umani, siamo in grado di influenzare gli altri. L'importante è farlo nella maniera più positiva possibile, dando per scontato il principio che è impossibile avere lo stesso punto di vista su ogni cosa. Voglio dunque influenzarvi e convincervi di essere in grado di scrivere dei libri che meritino di essere acquistati e recensiti positivamente? Sì. Voglio crearmi un pubblico considerabile e appetibile per una casa editrice perché non dica che sono spuntato una mattina come un fungo e che non mi abbiano sentito arrivare? Sì. Si tratta di un altro spunto interessante del corso. In una comunicazione efficace è importante capire gli obiettivi che ci si vuole porre. E facendo comunicazione con questo podcast voglio condividerli, casomai non fossero chiari e ci fossero dei dubbi. Altro obiettivo che anima come autore e di conseguenza dà un senso all'esistenza di questo podcast è quindi completare, pubblicare i 4 libri che compongono l'arco narrativo dei personaggi di Running Club. Con l'opzione per un quinto, una storia originale che conterrà riferimenti a questioni che emergeranno nei seguiti di Running Club, una sorta di prequel per la cui realizzazione si renderà necessario un approfondimento storico e indagini che spero di poter fare anche con un viaggio che mi piacerebbe documentare. Ma ripeto, si tratta di un'eventualità, un piano B, una fase 2, perché l'ulteriore obiettivo che possiamo considerare principale rimane la realizzazione di un film tratto appunto dai 4 libri. Non una trasposizione, non una serie, un concentrato che in qualche maniera lascia alcuni argomenti e personaggi sullo sfondo, portando sullo schermo la storia solo di alcuni dei personaggi originali, quei 5 personaggi correnti, come li definisco io, di Running Club, dandoli per scontati o magari senza nominarli nemmeno. Sarà un percorso lungo e un progetto alla cui scrittura mi piacerebbe ovviamente collaborare assieme a registi e sceneggiatori. Qualcosa che, seppur potente, faccia comunque dire meglio il libro. Si scherza, ma fino a un certo punto. Capisco sia un progetto ambizioso, possa sembrare presuntuoso, ma ci credo fortemente. Riprendo le parole di Pablo Trincia, che nonostante si sia visto rifiutare da tutti la serie Veleno, prima di ottenere il giusto riconoscimento ci ha sempre creduto, sentiva il fuoco dentro. Io ci credo. Sicuramente non domani, sicuramente non nel medio periodo, ma mi vedo seduto in sala a vedere realizzate le immagini che in questi anni ho solo immaginato. Se non ci credo io, chi altri può? Se mi conosco un po' posso anche dirmi praticamente certo che mi siederò in quel cinema con in testa già altre idee e altri progetti da realizzare. Magari l'idea fosse solo il film, Alcune troverò il modo di farle realizzare prima da alcuni personaggi nei libri, ma niente spoiler per il momento. Come ho già avuto modo di dire, mi piace definire la mia scrittura di tipo cinematografico. Alcune situazioni le descrivo come le immagino proiettate. Altre sono rimaste solo nella mia testa e ho preferito renderle in maniera diversa. Fondamentalmente quello è il bello dei libri. Quella che viene letta è una delle infinite versioni in cui è possibile raccontare la stessa storia. E ognuno automaticamente immagina e si fa un film di ciò che legge, in una sorta di sfida con sceneggiatori e registi, e vuole vedere quanto queste immagini si avvicinano a quelle effettive trasposizioni cinematografiche dei propri libri preferiti. Un ambiente, un personaggio, una situazione è la magia del cinema e dei libri. Mi capita spesso, guardando una scena di un film, di pensare a come la scriverei, che poi è ciò che hanno fatto gli autori della serie Game of Thrones, tratta dai libri di George Martin, che collaborando ovviamente con lui stesso, hanno, seppur modificandone in parte la storia, portato a una conclusione che formalmente non è ancora stata scritta dall'autore. Spinto da una forte curiosità, scattata sin dalla prima visione del trailer, sono recentemente andato al cinema a vedere Civil War, scritto e diretto da Alex Garland. Sinceramente, da appassionato dei film Marvel, ho trovato divertente che qualcuno l'abbia scherzosamente considerato un reboot di Capitan America Civil War, lamentando che la presenza di Kirsten Dunst, che ha interpretato Mary Jane Watson nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi dei primi anni 2000, fosse un po' troppo poco come riferimento all'intero Marvel Cinematic Universe. Meme social a parte, Kirsten Dunst è magistrale in un film realmente drammatico. Faccio una doverosa precisazione, il futuro in cui è ambientato il film è totalmente distopico e non contiene nessun riferimento a situazioni reali o soltanto storiche attuali. Eccezione fatta per un riferimento a Mussolini, Saddam Hussein e Gheddafi e la loro caduta, che potrebbero far intendere che il presidente degli Stati Uniti, protagonista del film, si trovi asserragliato a Washington e pronto alla caduta proprio per aver instaurato una sorta di regime fascista nel paese. A mio avviso resta il fatto che il caro Dottor Strange farebbe davvero fatica a vedere tra oltre 14 milioni di scenari, universi possibili, uno solo in cui si realizzano i fatti narrati nel film. Il tema del film non sono i motivi per cui scoppia questa guerra civile negli Stati Uniti. Non si capisce quali siano esattamente le forze in campo e chi le sostenga. Si fa riferimento esclusivamente alla scelta di questo presidente di sciogliere l'FBI, autorizzare l'uso delle armi sui cittadini e di farsi rieleggere per un terzo mandato. È un film disturbante che mi ha lasciato una profonda sensazione di malessere, che racconta quanto sia infame e disumana la guerra. Non solo quella che è essenzialmente una lotta fratricida per la sopravvivenza, un tutti contro tutti caotico senza nessuna fazione ben definita descritta nel film. La guerra è descritta in maniera fin troppo crudelmente esemplare nella scena in cui i protagonisti subiscono un'imboscata in un campo da golf trasformato in villaggio di Natale con tanto di canzoni in diffusione. C'è qualcuno che spara, l'unico modo per farlo smettere è ucciderlo. Il film tratta anche l'argomento dell'informazione. I protagonisti sono quattro giornalisti e fotoreporter che intraprendono un viaggio da New York verso Washington, attraverso il paese dilaniato, per intervistare, probabilmente per l'ultima volta, il presidente degli Stati Uniti e realizzare lo scoop del secolo. Impossibile non fare un paragone con la stampa italiana attuale, in cui le opinioni contano più dei fatti. In cui l'unico giornalista vero, libero di trovarsi e diffondere notizie bomba e scoop esclusivi, è Fabrizio Romano, che tratta di calcio mercato a livello globale. Ovviamente l'argomento guerra, o per meglio dire questa terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo oggi, è tabù. Ma mentre nei social, venute meno le ideologie politiche, per via delle opposte reciproche accuse di incoerenza e per un elettorato sempre più spinto verso l'astensione, ci stiamo dividendo in fazioni a sostegno di questo o quell'opinionista, che poi mancabilmente scrive su un giornale cartaceo online. Faccio fatica a pensare a un podcast ascoltato di recente che tratti argomenti di stretta attualità. Se posso trovare in Civil War un riferimento all'attualità, c'è un passaggio in cui i protagonisti si trovano in un tipico borgo di provincia, quelli con le casette con il giardino ben curato e la strada principale su cui si affacciano tutti i negozi del paese, che pare totalmente indifferente alla guerra, che imperversa in tutto il paese, in cui tutto sembra come prima, a parte i cecchini appostati sui tetti delle palazzine. Viene chiamata la Twilight Zone, il confine tra luce e ombra, ai confini della realtà. Noi viviamo nella Twilight Zone, e i podcast in particolare sono la mia personale Twilight Zone. Facciamo finta di niente, continuiamo la nostra vita come se nulla fosse, proseguiamo i nostri progetti come se nulla fosse, ascoltiamo esclusivamente ciò che ci piace e siamo perfino convinti di sapere come salvare il mondo. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui ci interessa più decarbonizzare il pianeta che privarlo delle armi della guerra. In realtà la scelta è più facile. Alcune scelte consapevoli, seppur disarmanti nella loro ipocrisia, sono facilmente spendibili. Nessuno sa se le applichi. All'apparenza non costa nulla rinunciare alla carne da allevamenti intensivi o ai lunghi viaggi, anzi si risparmia, ma non fanno deporre le armi a nessuno, anzi si finisce per alzare muri, interrompere le comunicazioni, creare nuovi contrasti piuttosto che trovare punti in comune. Ammetto di essermi fatto convincere anch'io dalla necessità di dover operare scelte maggiormente consapevoli e dell'importanza dei temi ambientalisti nella vita di tutti i giorni. Al costo di far sembrare la cosa un po' ridicola e ipocrita, ho infatti portato questi temi nell'acquisto di un nuovo paio di scarpe da running e ho scelto un paio di Adidas Ultra Boost 22 Made with Nature. Sono realizzate con un minimo del 30% di materiali naturali riutilizzati, per ridurre il quantitativo di rifiuti plastici, per la tomaia e la suola. E anche il colore bianco per non utilizzare coloranti che potrebbero inquinare. Per me questa scelta ha una valenza doppia, oltre che ambientalista, perché rappresenta il primo paio di scarpe da running Adidas da quando ho iniziato a correre e rappresenta proprio il primo paio di Adidas acquistate per utilizzo personale, nel corso degli anni ho regalato diverse paia di scarpe Adidas in famiglia, in quasi 20 anni. Chi mi conosce sa che sono un grande fan di Puma e se conoscete la storia dei fratelli Dassler capirete perché per certi versi ho commesso un grave atto di tradimento. Avrei voluto dedicare a questa storia un episodio speciale, ma mettetevi comodi, cercherò di essere più breve possibile. Agli inizi degli anni 30, i fratelli tedeschi Rudolf e Adolf Dassler hanno fondato la loro azienda produttrice di scarpe, concentrandosi sulle scarpe sportive, arrivando a fornire all'uomo più veloce del mondo di allora, l'americano Jesse Owens, le scarpe con cui poi ha vinto 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi del 36 svoltesi a Berlino. La guerra ha causato prima l'interruzione dell'attività, poi la separazione dei due fratelli. Le versioni sul tema divergono. Fatto sta che dopo la resa della Germania, Rudolf, che al contrario di Adolf era stato reclutato e aveva combattuto con l'esercito nazista, proprio per via della sua militanza venne arrestato e al suo ritorno ritrovò il suo posto in azienda occupato dalla cognata. Il sospetto che fosse stata lei ad averlo denunciato alle autorità americane e che per questo avessero cominciato a fare affari proprio come fornitori di abbigliamento e calzature per l'esercito occupante rese impossibile per lui proseguire la sua esperienza in società col fratello e assieme a un gruppo di dipendenti fedeli creò una nuova azienda, Puma, mentre Adolf Adi Dassler, Adidas appunto, dividendo prima fisicamente in due la fabbrica, quindi dividendo in due l'intero paese dove questa aveva sede, Herzogenaurach, nel nord della Baviera, vicino a Norimberga, e dove hanno sede tuttora le due aziende. Dove per anni ai dipendenti era vietato persino andare a bere negli stessi locali. A separare le aziende negli anni poi furono anche accuse reciproche di comportamenti scorretti e cause legali per spionaggio industriale, protratte anche in tempi recenti. Mi limiterò a questo, non potendo andare per il momento lassù a testimoniare direttamente il clima che si respira oggi tra le due aziende. Per quanto si impegnino per l'ambiente, quanto è possibile per un'azienda europea che produce nel sud-est asiatico ridurre il proprio impatto ambientale non potendo fare a meno dell'enorme quantità di inquinamento prodotto dal trasporto dei suoi prodotti? Com'è possibile quantificare puntualmente il rispetto di un impegno non lasciandole solo vuote promesse, come quelle dei nostri politici? Ci pensano gli organi di certificazione pagati dalle aziende stesse. Ma non sembra un po' come chiedere all'oste se il vino è buono? Esistono organi indipendenti, o per meglio dire, negli ultimi anni si sono sviluppate app che verificano la sostenibilità dei marchi di abbigliamento. Nel 2015, Gordon Renouf e Sandra Capponi fondano Good on You, un'app, una piattaforma di rating della sostenibilità per la moda. Tutto nasce per dare una risposta, puntare il dito contro lo sfruttamento dei lavoratori dell'industria del fashion, dopo il disastro di Rana Plaza nel 2013, dove a causa del crollo di un edificio di 8 piani situato a Dhaka in Bangladesh, morirono 1.134 persone e se ne ferirono altre 2.515. Quasi esclusivamente lavoratori delle fabbriche tessili che avevano sede all'interno dell'edificio e che producevano abbigliamento per marchi europei e americani. Il più grave incidente mortale accaduto in un'industria tessile della storia e il più letale cedimento strutturale accidentale della storia umana moderna. All'interno dell'edificio, al piano strada, trovavano sede anche una banca e dei negozi che erano stati chiusi per via delle enormi crepe che era impossibile non notare nell'edificio. Ai lavoratori delle fabbriche tessili, invece, il giorno prima del crollo, è stato ordinato di recarsi normalmente a lavoro. Gudo New raccoglie dunque i dati pubblicati dalle aziende e attraverso una serie di parametri che riguardano la sostenibilità consultabili sul loro sito e che prendono in considerazione anche alcuni dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 delle Nazioni Unite, danno una valutazione finale del marchio attraverso un punteggio da 1 a 5, dove 1 significa da evitare e 5 è great, il massimo. Lo scopo è incentivare la trasparenza ai marchi. Alcuni hanno chiesto spontaneamente di essere valutati, altri contestano i risultati. Fatto sta che gli impegni, le dichiarazioni pubblicate dal management delle aziende, non basta. E Gudo New non considera solo l'attenzione nei confronti dell'ambiente, considera anche quella nei confronti dei diritti dei lavoratori e degli animali. Facciamo un gioco. Ho scaricato l'app e vi dico la valutazione di alcuni marchi importanti e dei miei preferiti. Verificate e fatelo anche voi. Cominciamo. Adidas, 2 pallini. Not good enough. Non abbastanza buono. ASICS, anche lei, 2 pallini. Nike, 3 pallini, it's a start, è un inizio. New Balance, 2 pallini. Mizuno, 2 pallini. Saucony, 2 pallini. Puma, 4 pallini. Good, buono. Qualcuno sta dicendo che Puma stia battendo Adidas? Non io. Ho preso i principali marchi di running, il resto guardateveli voi, scaricando l'app o andando sul sito. Shane, per esempio, prende un pallino e viene sconsigliata. Aggiungo per piacere personale Saleva, che ha preso 3 pallini, e On Running, che anche lei ne prende 2. Da notare che ad accomunare le aziende che hanno preso la valutazione non abbastanza buono c'è la mancanza di un impegno nel fornire ai lavoratori, lungo tutta la catena dei fornitori, un salario adeguato. Per On Running, marchio relativamente giovane e recentemente salito agli onori delle cronache sportive per aver fornito le scarpe a Hellen Obiri, vincitrice della scorsa maratona di Boston, il discorso si fa diverso e si complica, soprattutto sul mercato svizzero, nazione dove è nata e ha la sede principale. Il fatto di cronaca più rilevante per l'azienda non riguarda gli atleti che indossano le loro scarpe e nemmeno il fatto che a fare da socio e testimone dell'azienda sia la leggenda del tennis Roger Federer, anche lui svizzero. Il magazine svizzero in lingua tedesca, KTIP, pubblicato da una società senza scopo di lucro e che si occupa di comparazioni di prodotti e fornire servizi ai consumatori svizzeri, una sorta di altro consumo, per intenderci, è entrato in possesso di documenti doganali riservati, da luglio a ottobre 2023, relativi a 30 modelli di scarpe a marchio On, confrontandoli con quelli di altri 20 modelli di altri marchi prodotti tutti in Vietnam. È emerso che On paga le sue Cloud Surfer 19,76 franchi, circa 20 euro, un franco equivale a poco più di un euro al cambio attuale, e vengono vendute in negozio a prezzo pieno a 220 franchi. Indico un paio di scarpe da running, ma il discorso vale anche per altre sneakers e scarpe da trekking del marchio. Ovviamente tutti i produttori fanno così, il problema è la forbice tra il costo pagato e il prezzo sugli scaffali, con particolare riferimento al mercato svizzero, perché il magazine ha accusato l'azienda di far pagare ai propri connazionali un prezzo più alto per i suoi prodotti, i quali, per risparmiare qualcosa, sono costretti a rivolgersi a siti esteri. Altro problema è il confronto con altri produttori. È emerso che, ad esempio, Puma paga le proprie Magnify Nitro SP la cifra di 30,56 franchi, per metterle in vendita a 111,9 franchi. Mi fermo qui, perché il magazine affronta anche un discorso di qualità e durata dei prodotti On, che resta soggettivo ed è facilmente confutabile dalle prove effettuate da siti specializzati come The Running Club, che, se avete ascoltato l'episodio che vede protagonisti Paolo Corsini e Dario Marchini, non lesinano critiche sulla qualità dei prodotti che provano. Ciò che mi domando è come possa essere particolarmente attento all'ambiente, secondo le dichiarazioni dell'azienda stessa, un prodotto che costa così poco rispetto alla concorrenza. Per definirci davvero consapevoli e rispettosi dell'ambiente e delle persone che abitano questo pianeta, non so veramente quali nostre abitudini quotidiane potrebbero resistere. Sicuramente, oltre allo smettere di consumare carne, dovremmo smettere di viaggiare e di vestirci. A mio avviso è necessario intraprendere un percorso che coinvolga tutti noi, tutte le aziende e tutte le istituzioni, che porti non solo le aziende e i lavoratori che si occupano di allevamenti di animali per consumo umano a riconvertirsi e ricollocarsi, ma che porti anche noi nelle condizioni di poter mettere in pratica esclusivamente scelte consapevoli e sapere esattamente cosa fare con un prodotto di cui riteniamo di non avere più bisogno. Un giorno, ad esempio, saremo in grado di estrarre facilmente il carbonio dalla suola delle nostre scarpe da running. Ne sono certo. Tutto questo, e vado a concludere, per dire che forse, oltre al libro, che per quanto si possa sottovalutare, scrivere un libro non è affatto banale, forse ho qualcosa da dire. Comunque, se volete scrivere nei commenti che sono un coglione e che vi ho fatto passare malissimo il tempo speso per ascoltarmi, fatelo pure. Prenderò doverosamente appunti nell'apposita macchina da scrivere trasparente. Scherzo, le critiche sono ovviamente assolutamente accette. Sì, vabbè. Vi voglio ricordare che dal 27 aprile al 26 maggio, presso il Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, in via Ruga 44 a Verbania, ci sarà la mostra Dalla tela al telaio, un omaggio al ciclismo e un saluto al Tour de France che quest'anno partirà dall'Italia, ad opera degli autori Stefano Barzaghi, Giuseppe Festino e Alberto Garagiola, che avete sentito nello scorso episodio e vi invito a riascoltare. Tutte le informazioni sulla mostra le potete trovare sul sito www.museodelpaesaggio.it e sulle pagine social di Alberto e Gara Più, Gara Italia. Vi ricordo di iscrivervi alla Maratona di Valencia, che non fa mai male, così, e di guardare la nuova serie di Doctor Who a partire dall'11 maggio su Disney+. Vi ricordo di acquistare il libro di Run Lovers, Correre ti cambia la vita. Vi ricordo di ascoltare il podcast di Runner 451 con Marco Raffaelli e Simone Cellini se volete davvero correre più veloce e più lontano. Vi ricordo di guardare tutte le recensioni di The Running Club se siete intenzionati a cercare un nuovo paio di scarpe da running. Vi ricordo di seguire GCN Italia se vi piace andare in bici. Ne approfitto che Alan è in vacanza per fare complimenti a Giorgio Brambilla per la forma fisica e per invitarvi a seguire i suoi consigli se volete migliorare le vostre prestazioni in sella. Vi ricordo il podcast Terruzzi racconta la Formula 1 con l'amico Stefano Niccoli. Ti chiedo scusa, non ho ancora ascoltato quello dopo il GP della Cina. Spero di non aver dimenticato nessuno, vi chiedo scusa nel caso, se riesco vado a correre, vi abbraccio, alla prossima, buona vita, buone corse, buon tutto. Ce l'ho fatta, magari la prossima volta faccio le imitazioni. Nella misura in cui le prestazioni si ritiene possano essere influenzate da dinamiche che riportano a un uso di sostanze che possono alterare lo stato psicofisico di un individuo.